Dopo aver esaminato nelle scorse puntate l'interpretazione ermeneutica nella versione di Habermas, ora seguiremo Grunbaum nella sua critica della versione di Ricœur, di Paul Ricœur. Siamo a pagina 24. Come al solito leggiamo qualche pezzo saliente, qualche passo saliente e poi lo commentiamo. Dice sotto paragrafo su Ricœur il nostro Grunbaum: l'interpretazione ermeneutica di Ricœur ignora il fatto che in fisica le osservazioni sono già cariche di teoria, tra virgolette, cariche di teoria, perché è un'espressione per così dire. Vedremo cosa vuol dire. Abbiamo già accennato a questo termine in inglese, theory laden, cioè in cariche di teoria o impregnate di teoria. E sono ulteriormente interpretate teoricamente, un punto questo che è sottolineato anche da Freud. Ricœur, pertanto, pone in essere un falso contrasto tra lo psicanalista e lo scienziato naturale, facendo indossare a quest'ultimo, allo scienziato naturale, i panni del comportamentista. A rigore, qui Grunbaum cita Ricœur, come vedete, a rigore non esistono fatti in psicoanalisi, in quanto l'analista non osserva, ma interpreta. Ora, in questa critica a Ricœur, fatta nel solco delle critiche ad Habermas, sembra del tutto evidente a Grunbaum, e io sono per quel che conta molto d'accordo con lui, che i ricostruttori ermeneutici della psicoanalisi pongono un contrasto tra psicoanalisi e scienza naturale fondato sulla, diciamo, usiamo la parola grossa, sull'ignoranza della vera natura delle scienze naturali che è stata illuminata dai filosofi della scienza del XX secolo, ma non solo dai primi, Carnap, Popper, ma anche da quelli successivi, anche dai cosiddetti post-positivisti. Kuhn, Lakatos, in particolare, soprattutto a partire da Kuhn, Feyerabend, Lakatos, ma già in Popper, era ben chiaro ai filosofi della scienza più importanti del secolo scorso che le osservazioni scientifiche, le osservazioni dei fatti naturali su cui si basa la scienza, sono cariche di teoria. Vale a dire, noi facciamo l'osservazione O, chiamiamola O, per controllare una teoria T, ma l'osservazione O presuppone che siano vere alcune ipotesi teoriche ausiliarie che possiamo chiamare T1, T2 e così via. Quando noi osserviamo un pianeta per descriverne il movimento e poi vedere se questi movimenti del pianeta confermano oppure no la meccanica celeste di Tolomeo, Copernico, Newton, beh, dobbiamo dare per assodato che alcune teorie sono vere, in particolare la teoria secondo la quale i nostri telescopi ci raccontano una vera storia sulla posizione del pianeta. La nostra teoria ottica, di ottica fisica, sul funzionamento dei telescopi ci deve assicurare che non esistono grossolane distorsioni nel modo in cui il telescopio ci informa sulla vera posizione del pianeta. Dei dubbi possono sorgere, per esempio, se noi prendiamo un coltello e lo mettiamo nell'acqua, beh, lo vediamo spezzato, però sappiamo, perché abbiamo una teoria che ce lo dice, che di quell'osservazione non possiamo fidarci interamente, anzi non ci fidiamo per niente perché conosciamo il fenomeno della rifrazione. Insomma, c'è un circolo, c'è un movimento circolare tra teorie e osservazioni per cui non si può assolutamente affermare che tutte le osservazioni sono teoricamente neutrali. Molte di esse sono influenzate da teorie precedenti, da questo non si scappa. Il mito dei duri fatti era un mito appunto dei positivisti come Comte o come i positivisti dell'Ottocento, ma nel Novecento noi su questo abbiamo fatto marcia indietro. Addirittura si può dire che alcuni filosofi della scienza si sono spinti così in là da pensare che le osservazioni sono talmente cariche di teoria che rendono molto difficile usare, che sono difficilmente utilizzabili le osservazioni per confermare una teoria oppure no. Questi intendo dire che l'enfasi sul fatto che le osservazioni sono impregnate di teoria ha addirittura condotto alcuni filosofi della scienza a posizioni di carattere scettico oppure relativista, per cui la verità di una teoria sarebbe completamente dipendente appunto dal nostro sistema teorico. Una teoria sarebbe vera solo nell'ambito di un sistema teorico. E qui bisogna stare molto attenti perché si rischia di scivolare in un aperto niccianesimo, cioè nell'essere condizionati da Nietzsche, secondo il quale, almeno in uno dei suoi numerosi aforismi, i fatti sono stupidi. I fatti sono stupidi ed esistono solo le interpretazioni. In effetti gli ermeneuti sono stati molto influenzati da Nietzsche e pensavano che questo dominio della teoria sull'osservazione fosse tipico della psicanalisi e non delle scienze naturali. In realtà questa contrapposizione non esiste. È però vero che nelle scienze naturali ci sono dei metodi, si elaborano dei metodi per fare sì che alla fine l'osservazione possa decidere sul valore di una teoria. L'osservazione conta. Non viviamo in un mondo plasmato solo dalle nostre teorie. Certo, il rapporto tra teoria e osservazione non è facile da comprendere e non a caso abbiamo dedicato un capitolo delle dispense a questo argomento. Invero, prosegue Grunbaum, ben prima dell'uscita del libro di Ricoeur, e qui cita alcuni filosofi della scienza attivi alla fine degli anni 50 e inizio degli anni 60, il libro di Ricoeur è del 70, ben prima dell'uscita del libro di Ricoeur, Popper, Seller, Hanson, per non menzionare Kant, il vecchio Kant all'inizio dell'Ottocento, quando affermava che le percezioni senza concetti sono cieche, che la sensazione senza l'intelletto è cieca, però aggiungeva che l'intelletto senza la percezione è vuoto. Non possiamo costruire un apparato teorico come una sorta di ragnatela sganciata dal suolo e fluttuante nell'aria. Occorrono dei punti di contatto con il suolo, che in questa immagine è dato dai fatti osservati. Bene, prima dunque dell'uscita del libro di Ricoeur, molti filosofi della scienza, già alla fine degli anni 50, avevano screditato la concezione, che era una vecchia concezione positivista ottocentesca, che postulava una rigida dicotomia tra osservazioni e teoria. Concezione questa vecchia concezione positivista dell'Ottocento, che invece Ricoeur ancora nel 1981 assume acriticamente come propria delle scienze naturali. Pertanto la sua, di Ricoeur, interpretazione ermeneutica è seriamente minata dal fatto che egli ignora che l'attività interpretativa di ogni osservatore già implica che non esistano dati puri, cioè fatti da spiegare, notate le virgolette, tra dati puri e fatti, anche quelle tra virgolette. Ne segue che il ruolo della teoria nelle scienze naturali è nella medesima posizione epistemica delle ipotesi cliniche fatte dall'analista. Come accade nel caso dell'analista di fronte alle sue ipotesi cliniche quando cerca di spiegare in generale la nevrosi, oppure nella pratica clinica, in particolare la nevrosi di un certo paziente, quello che lui vede lo vede alla luce di certe teorie. Eppure, i fatti non dipendono solo dalle sue teorie, ma da qualcosa che è nel mondo là fuori. C'è sempre quindi un terreno solido con cui controllare le ipotesi teoriche. Il terreno è solido anche se impregnato di teoria. E essendo incappato, aggiunge nell'ultimo capoverso continua nell'ultimo capoverso di pagina 24, il nostro Grumbo, essendo incappato in questo luogo comune. Questo luogo comune consiste nell'attribuire alla filosofia della scienza una rigida dicotomia tra osservazione e teorie. Essendo incappato in questo luogo comune, Ricoeur procede oltre, con restringere l'applicazione della teoria psicanalitica a quanto il paziente afferma sul lettino dell'analista. Prosegue oltre, Ricoeur, poiché i fatti puri e duri non hanno importanza, non esistono in un certo senso, perché si spinge molto in là Ricoeur in questo, sono interpretati alla luce di una teoria, in questo caso una teoria psicoanalitica, oppure le elaborazioni teoriche che il paziente sul lettino effettua, condotto forse dall'analista. Ma allora tutto quello che conta è quello che dice il paziente sul lettino. E chi se ne frega, chi se ne importa se la sua infanzia è stata come lui la racconta oppure no, se i conflitti con la sua moglie, col suo principale, sono come lui li racconta oppure no. Quello che conta è il racconto, perché il racconto è l'unica cosa udibile, osservabile, accade sul lettino davanti allo psicanalista. Manca ogni interesse, non vi è alcun interesse nel ricostruire come sono andati davvero i fatti, anche per sapere se il paziente volontariamente o no non li deforma in modo piuttosto cospicuo. E quindi la teoria psicanalitica diventa una teoria del rapporto tra paziente e psicanalista sul lettino. Ma perché è finito su quel lettino o quel sofà il paziente, se non condotto da dolori, conflitti, problemi? La gente usa questo termine, problemi, per dire conflitti e dolori reali che l'hanno spinto lì, e quelli non erano pezzi del discorso del paziente. Il discorso verte su quelle nevrosi, su quei sintomi nevrotici, ma c'erano, sono i sintomi che lo hanno condotto dal psicanalista e sono fatti del mondo reale. Il suo principale oggetto, dice Ricoeur, con riferimento alla teoria psicanalitica, è, ecco, qui si aprono i sergentini della citazione, l'esperienza analitica nella situazione clinica diadrica paziente-medico, nella misura in cui questa si svolge in ambito linguistico. Cioè, addirittura viene ristretto ulteriormente il campo d'applicazione della teoria psicanalitica a un'analisi di quello che accade nello studio dello psicanalista, nel rapporto diadico tra psicoanalista e paziente, nella misura in cui questo rapporto si svolge in ambito linguistico. E se il paziente si suicida nello studio dello psicoanalista, faccio un esempio clamorosamente immaginario, anche se può darsi sia capitato, o se il paziente uccide lo psicoanalista, o se lo psicoanalista, violando l'etica professionale, si congiunge carnalmente col paziente, bene, tutte queste cose fatte anche da Freud, da Jung, e lo sappiamo, questo non pertiene alla teoria psicanalitica, perché esce dall'ambito linguistico, oppure è tutto linguaggio, anche questo, non lo so, la vera risposta è che non lo so. E qui Grunbaum non si sbilancia molto. E ancora, prosegue Grunbaum, l'oggetto della conoscenza psicoanalitica è, aperte virgolette, si cita Ricoeur, solo quella parte dell'esperienza analitica che può essere detta. Ah sì, quindi se il paziente esce dallo studio dello psicanalista così angosciato, così immerso in foschi pensieri, forse quella seduta è andata male dal suo punto di vista, è tremendamente preoccupato, ha speso già molti soldi, perché non dimentichiamoci questa dimensione pratica, va sotto un autobus come fece Gaudí, il grande architetto della Sagrada Famiglia. Può anche succedere che però non usciva mai dallo studio dello psicanalista, perché Gaudí si confessava una volta al giorno almeno, a volte due. Beh, il paziente va sotto un autobus, ci dispiace per lui, anche perché si chiamava Sempronio. Ma se Sempronio va sotto un auto, siamo usciti da quello, dalla dimensione linguistica, perché la psicoanalisi sì, la terapia o la conoscenza psicoanalitica è solo quella, riguarda quella parte dell'esperienza che può essere detta. È lì, però il paziente è morto, non la dice più quell'esperienza. E anche se sopravvive, non conterebbe l'incidente reale, perché, come ha fatto a finire lì sotto l'auto, ma solo il fatto che una volta rimesso in sesto torna al suo psicanalista e glielo racconta. C'è qualcosa di incredibile e forse esagerato, ma naturalmente sarà Grumbo essere troppo severo, forse io nell'interpretarlo troppo alla lettera. Comunque prosegue così. Da ciò Ricoeur trae le seguenti conclusioni, e le seguenti conclusioni sono due conclusioni. Uno, diversamente dai fatti, tra virgolette, perché lo usiamo sempre tra virgolette, comportamentali della psicologia scientifica. La psicologia scientifica è un termine, diciamo, dispregiativo che Ricoeur e gli ermeneuti usano per tutti gli studi psicologici chiaramente scientifici e diversi dalla psicanalisi. Diversamente dai fatti comportamentali della psicologia scientifica, i fatti della psicoanalisi non sono in alcun modo fatti appartenenti a un comportamento osservabile. Questa è la prima conclusione. La seconda conclusione la riprenderemo nella prossima puntata.